Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è mercoledì 28 aprile, una puntata veramente molto speciale in cui ritorniamo con i protagonisti, il protagonista sull'attacco in Sud Sudan nei confronti di Monsignor Christian Calassare, che è rimasto vittima di un grave attentato nella notte tra il 25 e il 26 aprile, attualmente ricoverato e sottoposto a trasfusioni e interventi operatori a Nairobi, in Kenya, dove è stato trasferito. Sentiremo da lui la sua testimonianza, ma anche cercheremo di capire il perché di questo attacco, qual è la situazione nel paese, dove poi nel 2016 ci fu un altro attacco grave e feroce contro un'altra nostra connazionale operatrice umanitaria, un attacco che viene ricordato dal nome del luogo dove venne perpetrato, il Terrain Hotel di Juba. E poi non possiamo associare a questi eventi anche la notizia diffusa ieri sera che riguarda il Burkina Faso, dove tre reporter, tra cui uno spagnolo che è uno dei massimi esponenti europei del giornalismo d'inchiesta, sono stati uccisi in una sorta di esecuzione da terroristi qaedisti. Allora, in questa giornata la piazza online, i suggerimenti della redazione ci arrivano da Costanza Spocci, vanno su alcuni hashtag e profili, un profilo legato al Burkina Faso per la notizia che vi abbiamo dato poc'anzi, e poi ancora un hashtag giustizia per Sabrina Prioli, la cooperante di cui abbiamo ricordato la vicenda e che sarà ospite nostra nella seconda parte della trasmissione. E ancora potete seguire il profilo Twitter Nigrizia, proprio il profilo della rivista online della fondazione omonima dei padri Comboniani, che dà notizie sull'Africa e sul mondo nero. Per i vostri commenti inviate un sms o un whatsapp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo. Stiamo ascoltando qui Radio 3 Mondo delle voci di fedeli che cantano una preghiera in una chiesa d'Inca nel Sud Sudan, e abbiamo con noi, certamente conosce questi canti perché vi è immerso, Monsignor Christian Calassare, che ringraziamo di cuore per essere con noi collegato dal Kenya, dove in questo momento è ricoverato nonostante le sue difficili condizioni. Buongiorno, Monsignor Christian Calassare.
Buongiorno, grazie a Radio 3 Mondo e a tutti voi e agli ascoltatori per questo interessamento. Mi sento di grande incoraggiamento, anche se sono in un letto di ospedale.
Grazie a lei. Innanzitutto le chiediamo come sta, perché ci farebbe piacere sapere che sta bene.
Sì, dopo la grande paura dell'attentato e l'incertezza delle prime ore, una volta spostato a Nairobi abbiamo visto che le ferite erano non così gravi, nel senso che non hanno interessato le ossa, i nervi o i tendini, ma solo i muscoli. E quindi conto che in poche settimane potrò rimettermi in piedi.
Ecco, c'è sicuramente speranza che continuerà a camminare per le strade della sua missione. Ricordiamo che appunto lei è stato attaccato da due persone armate non ancora ben identificate, a quanto pare, che sono penetrate nella sua abitazione e l'hanno colpito proprio alle gambe. Monsignor Christian, diciamo che lei ha dichiarato, e mi corregga se non è corretto, alle agenzie che è molto preoccupato per la sua DO. Che cosa la preoccupa maggiormente? Perché la preoccupa ciò che accade nella diocesi di Rumbek?
Sono preoccupato perché c'è una situazione di violenza che, nonostante la pace che è stata assegnata da parte del governo e l'impegno di tante istituzioni per la pace, comunque rimane ancora un'area molto violenta per la presenza di tante armi in mano a gruppi civili o giovani che devono proteggersi o proteggere il proprio bestiame o le proprie aree. e questa insicurezza rende molto difficile il lavoro. Molte scuole sono chiuse non per il Covid, ma sono chiuse proprio per questa violenza che c'è fra clan e clan. Quindi sì, questo preoccupa molto e ci fa vedere quanto sia importante e delicato il lavoro di riconciliare questa comunità.
Ecco, per chiarire ai nostri ascoltatori, emerge l'ipotesi che l'agguato contro di lei sia frutto di una faida interna nella stessa diocesi, ovvero che alcuni sacerdoti locali di etnia dinka non sarebbe piaciuto loro l'idea di avere un altro vescovo straniero dopo anni di una sede vacante e di un altro vescovo italiano. Ecco, lei sicuramente, insomma, come vescovo, come uomo di pace, ha certamente un messaggio di fraternità per tutte le persone che guiderà in questo luogo che le è stato assegnato, tra l'altro, per la sua missione da Papa Francesco. Qual è il suo messaggio?
Certamente adesso la polizia sta facendo tutte le investigazioni del caso. Alcune persone sono state messe in prigione più per dare la libertà alla polizia di fare tutte le ricerche e che le prove non vengano cambiate. Ovviamente si deve far luce sulla verità, perché solo la verità può davvero darci la possibilità di trovare le giuste scelte anche per risolvere queste problematiche che umanamente possono essere presenti. Ecco, e cercare giustizia senza dimenticarsi anche la misericordia, perché solo la misericordia di un paese così ferito può davvero portare una conversione, un cambiamento. Il mio messaggio è un messaggio di speranza, vedendo che comunque tante persone, tante istituzioni comunque si sono impegnate per questa riconciliazione. Le mie ferite guariranno in fretta, ovviamente saranno ferite da guarire pian piano nei mesi prossimi.
Grazie Monsignor Callassare, grazie per la sua testimonianza. Noi naturalmente le auguriamo di tornare presto, appunto, a camminare in questa sua diocesi. Le faccio un'ultimissima domanda, le chiedo come comboniano, voi siete nei posti più remoti del mondo, sapete che potete rischiare, ecco, che significato e che senso attribuisce a quanto le è accaduto?
Beh, è difficile davvero trovare un senso a tutto quello che ci accade. Ovviamente niente viene a caso e siamo sempre chiamati a dare la nostra vita, il nostro contributo in questa realtà. Penso a quanto il Papa ci ha insegnato con la lettera Fratelli Tutti, che ci mostra che tutti viviamo in un mondo che è comune e che quindi siamo tutti responsabili delle sofferenze che ci sono in tutti gli angoli del mondo e quindi anche dobbiamo impegnarci per risolverli. Allora questo mio essere in questo posto remoto del mondo è per dare questo contributo di fraternità, di unità, di corresponsabilità.
Grazie Monsignor Cristian, noi la lasciamo e la ringraziamo ancora per essere stato con noi e le auguriamo una piena e totale convalescenza. Grazie ancora per la sua testimonianza qui su Radio 3. Grazie ancora.
Grazie e buona giornata.
E insieme a Monsignor Cristian Callassare abbiamo ospite anche padre Filippo Ivardi Gannapini, proprio lo citavamo prima, direttore di Nigrizia. Buongiorno padre Filippo.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Dunque, dicevamo che quanto è accaduto ha delle caratteristiche, adesso sembra precise, proprio voi stessi, anche qui mi confermi se la notizia è corretta, avete riferito proprio sui vostri canali mediatici che 12 persone sono state arrestate e tra tre di loro spiccherebbe il nome di un coordinatore diocesano, tale John Matiang, e sono preti della diocesi di Rumbek, mentre altre persone persone coinvolte, a quanto pare sono dei laici con diverse responsabilità nella chiesa locale. Ci può spiegare come questi contrasti etnici nascono e come poi si infiltrano anche in una dinamica che è collegata chiaramente alla presenza di una diocesi, a varie forme di equilibri?
Sì, innanzitutto ricordiamo, come diceva benissimo Vescovo Christian, che saluto, ci sentiamo spesso con lui, con la sua famiglia, e anche noi gli auguriamo, noi di Negrissi siamo sempre in contatto e gli auguriamo veramente una pronta guarigione. Come diceva Christian, sicuramente ci sono anche all'interno della Chiesa, non dobbiamo nasconderlo, delle pretese, delle mire per mettere le mani anche su certi interessi e quindi su alcuni progetti, investimenti, strutture che ci sono in quella diocesi di Rumbek, ma anche in altre zone africane. È giusto che la giustizia faccia il suo corso, che si dia tempo per arrivare alla verità che dice Gesù di Nazareth vi farà liberi, e solo a partire dalla verità si potranno fare dei passi. Ecco, diciamo che al di là proprio dei gruppi etnici, e quelli in ogni diocesi ne abbiamo diversi, la diocesi di Rumbek sicuramente quello è a maggioranza, è proprio il gruppo Dinka, però all'interno anche di questo gruppo ci sono delle persone che in qualche modo hanno creato anche delle situazioni per cui le mire, ecco, sulle ricchezze del paese e della diocesi, ecco, sicuramente sono venute fuori in modo così eclatante. Ecco, quindi non è un problema a livello etnico, no, ma è un problema anche in questo caso all'interno di una chiesa che soffre, che fa fatica, ecco, proprio per dei problemi interni. Ricordiamo che il Sud Sudan comunque vive una crisi, lo diceva bene prima il Vescovo, una crisi non solo in quella diocesi ma su tutto il territorio nazionale, derivante proprio da gruppi armati, ecco, che cercano proprio di spartirsi le risorse, quindi si parla di terre, di bestiame, ma anche di oro e di petrolio. Oggi, anche inasprito dal Covid, la situazione è veramente allarmante. Nelle campagne abbiamo un 60% della popolazione che soffre di insicurezza alimentare.
Ecco, tra l'altro questo tema è un tema che avete affrontato anche sul vostro sito. Costanza Spocci dalla redazione suggerisce come approfondimento un pezzo che si intitola Sud Sudan, il volto feroce della Chiesa, in cui spiegate sostanzialmente che la responsabilità, a quanto pare, di questo attacco è di una porzione della Chiesa di Inca. Chiarite che si tratta dell'etnia del presidente Slava Kiir. Padre Filippo Ivardi, c'è anche un altro tema oggi che riguarda l'Africa subsahariana, che riguarda il Burkina Faso. Ci sono stati appunto questo attacco a questo gruppo, che però è un convoglio molto ampio costituito da giornalisti e anche da altri locali, e tre reporter, uno spagnolo, un irlandese, c'è anche coinvolto uno svizzero che è rimasto illeso alla fine, sono stati uccisi da un gruppo che sembrava un gruppo qaedista locale. Con queste dinamiche che lei citava sul Sud Sudan, di accaparamento delle risorse, di controllo delle aree, valgono anche per il Burkina Faso, e poi diciamo incidentalmente quello che accade diventa anche uno strumento per avere maggiore potere, maggior terreno, maggiori ricchezze.
Allora, il controllo delle risorse fa gola in queste aree dell'Africa, in tante aree dell'Africa, ma ad attori diversi. Ecco, qui stiamo parlando di Burkina Faso, stiamo parlando proprio della zona saheliana, in cui si muove con grande disinvoltura in un vero e proprio jihad liquido, fatto appunto di gruppi jihadisti, che sono sempre più numerosi e che spesso per convenienza si affiliano ai più conosciuti, diciamo, cartelli di Al-Qaeda o dello Stato Islamico. Veramente è esteso su vari paesi, partiamo dall'ovest, cioè la Mauritania, per seguire tutta quella fascia saheliana, il Sahel vuol dire riva in arabo, quindi sotto il grande deserto del Sahara, e che attraversa Mali, Burkina, Niger, Nigeria, fino ad arrivare al Camerun, al Chad, e per poi sfociare, diciamo, sull'area più orientale, quindi della Somalia. E nelle ultime settimane, come sappiamo, è stato ancora più evidente gli attacchi al nord del Mozambico, nella regione di Cabo Delgado, dove appunto questi gruppi imperversano già dal 2017, hanno provocato oltre 700.000 sfollati e oltre 2.000 morti. Ecco, ricordiamo che soltanto per dirvi, negli ultimi 10 anni, dal 2010 al 2020, sono aumentati del 500% gli attentati dei jihadisti in Africa. Ecco, quindi, e i paesi coinvolti sono passati da 5 a 16. Solo nel 2020 abbiamo avuto 4.958 attentati, quindi partire soprattutto dalla Somalia, ma poi la zona del lago Chad e soprattutto questo triangolo che viene chiamato il triangolo del Liptako-Gurma, che corrisponde alla parte occidentale del Niger, il nord del Burkina Faso e il, diciamo, la parte orientale del Mali. Ecco, un triangolo veramente che è terra di nessuno e teatro di continui attacchi di gruppi che vogliono controllare terre ma anche risorse e che si finanziano attraverso il commercio di droga, di armi, ma anche di sequestri. Come sappiamo, spesso ecco, state sequestrate anche in Nigeria diverse scolaresche, diversi studenti, e poi si finanziano anche attraverso le imposte, quindi le imposte anche sul bestiame, fino ad arrivare in Somalia le imposte sull'acqua.
Proprio questo triangolo, con delle dinamiche che poi abbiamo visto sono state presenti anche in Medio Oriente, proprio su questo triangolo è l'oggetto dell'analisi dell'International Crisis Group Report del 2020, segnalato in redazione dalla nostra Costanza Spocci, che parla proprio della proliferazione dei gruppi armati e dell'espansione di questi stessi gruppi che hanno alimentato la violenza in queste zone, soprattutto in Burkina. Grazie ancora a padre Filippo Ivardi Gannapini, direttore di Nigrizia. Grazie per essere
grazie
stato
qui. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie altrettanto, e ricordiamo ai nostri ascoltatori che potete ancora contattarci via sms al numero 335-5634-296. Su questi temi aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti. Radio Tremondo, restiamo ancora in Sud Sudan ascoltando queste voci in una chiesa d'Inca. Introduciamo un'altra storia insieme alla nostra ospite, che è di fatto questa storia. Sabrina Prioli, life coach coactive, autrice delle memorie Il viaggio della Fenice. Buongiorno Sabrina, grazie per essere con noi, anche lei a testimoniare la sua storia. Buongiorno
a tutti, grazie per l'invito, buongiorno.
Ecco, Sabrina Prioli, ecco, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, dicevamo all'inizio, il Sud Sudan non è nuovo a vicende complesse e ad attacchi nei confronti di civili, e nel 2016 c'è stato un altro attacco, lo dicevamo prima, proprio nel corso di una battaglia per la presa della capitale Giuba, e lei è stata diciamo una vittima sostanzialmente di questo attacco. Allora era un'operatrice umanitaria ed è stata ripetutamente attaccata e violentata al terreno hotel da uomini in divisa, soldati con la divisa delle truppe del presidente del Sud Sudan Salva Kiir. Ecco, il tutto è avvenuto a un miglio di distanza dalla missione di peacekeeping delle Nazioni Unite, e adesso lei è la testimone chiave di un processo che è il primo processo per crimini di guerra commessi durante tutto il conflitto civile che imperversa in quest'area dal 2013. Sabrina, ecco, tra l'altro la sua storia è una storia che è stata anche poco raccontata, diciamo, voglio ricordarlo qui per amor di cronaca in Italia anche poco. Una delle giornaliste che ha dato a lei voce, Barbara Schiavulli, sul suo Radio Bullets. Ecco, vorrei chiederle fondamentalmente quanto è difficile è in questo momento anche portare avanti, soprattutto essere la testimone di un processo di questa portata dalla sua posizione, con le sue memorie e con tutto il carico che tutto questo comporta.
Allora sì, effettivamente questo incidente, questo crimine commesso contro noi cooperanti, ne eravamo molti in quel 2016, luglio 2016, non è stato riportato perlomeno in Italia, perché all'estero se ne è parlato molto ed è stato proprio grazie ai mass media, diciamo alla comunicazione fatta da altre riviste, da altre testate giornalistiche internazionali, che si è data pressione, si è fatto pressione contro il governo del Sud Sudan per aprire almeno un processo, all'inizio un processo civile e poi, ecco, come ha detto lei, un processo penale in corte marziale, perché io sono tornata a Giuba per testimoniare. È una battaglia lunga, dal 2016, io non, diciamo che sono venuta allo scoperto diciamo quest'estate qui in Italia, perché mi è stata data voce, ecco, io ho iniziato a gridare con il mio libro e poi ho iniziato a gridare diciamo all'Italia quello che era successo, perché non volevo che questa storia fosse insabbiata, perché è una battaglia diciamo durissima. Io sono stata io sono vittima di violenza sessuale, sono stata violentata multiple volte dai soldati del, diciamo come ha detto lei, appunto dei soldati governativi del presidente Salva Kiir, percossa, torturata, e non solo io, anche altre colleghe. Non se ne è parlato e non so perché, siamo nel 2021, ma io penso che la violenza sessuale come crimine di guerra ancora non è considerato un crimine, ecco, io penso che per questo che ho iniziato questa dura battaglia. È dura perché ogni volta io devo ritornare, ricordare il trauma, devo espormi, lo faccio perché è una battaglia giusta, però non è giusto che una vittima di violenza sessuale, una sopravvissuta come me, per ottenere giustizia debba esporsi continuamente, in quanto giustizia non è stata fatta. Io sono tornata a Giuba, ho testimoniato, i soldati sono stati condannati, ma la riparazione, ripeto, è stata di $4,000, senza distinzione tra coloro che sono stati liberati immediatamente, che comunque hanno subito anche loro i loro traumi, ma coloro che invece hanno ripetuto multiple violenze sessuali e torture e percosse. Quindi io continuo a combattere per la mia riparazione, ma contro un governo fantasma, dove in uno stato dove la violazione dei diritti umani è una costante. Ecco, adesso abbiamo ascoltato appunto ciò che è successo in Sud Sudan ultimamente, e quindi ecco, io continuo a battermi finché giustizia non sia fatta.
Ecco, tra l'altro c'è una petizione che lei stessa ha promosso su change.org proprio sul tema della violenza sessuale come crimine di guerra, come denuncia e silenzio dei governi. Ecco, Sabrina, ascoltando la sua storia che seguo da un po' di tempo, viene anche naturale pensare che tutto quello che riguarda le ferite, ci sono delle ferite che si vedono e delle ferite che non si vedono, no? E molto spesso accade che proprio le vittime di violenza sessuale in contesti come questo, appena vengono anche liberate, non ricevono la stessa attenzione di chi ha delle ferite visibili. Ecco, esatto. Potrei chiederle qual è stata la sua esperienza in merito. Non le chiedo il durante, le chiedo il dopo, perché questo aspetto della dignità diventa fondamentale e fa parte anche poi del percorso che lei con grande forza e coraggio sta affrontando dopo tutti questi anni.
Sì, grazie per la domanda, perché effettivamente, ed è stato proprio questo l'intento del mio libro, far capire cosa avviene dopo, per questo che la riparazione per questo crimine è molto importante. Io ho perso la fiducia in me stessa, ho perso la mia dignità, ho perso il mio lavoro, ho perso anni di vita. È una ferita invisibile, ma che sanguina costantemente, sanguina tuttora. È una ferita proprio perché è invisibile, non viene vista, non viene riconosciuta, non c'è solidarietà, non c'è supporto dalle istituzioni, anche dalle stesse persone che per pregiudizio, però per paura di chiedere, perché c'è sempre un qualcosa di che frena le persone quando ci, quando c'è un caso di violenza sessuale, la gente non chiede per pudicizia, non chiede per paura, quando invece se ne deve parlare delle sofferenze che si hanno dentro. Noi donne che abbiamo subito una violenza del genere dobbiamo iniziare a sensibilizzare parlando del nostro dolore, facendolo vedere fuori questa ferita, perché altrimenti è invisibile, è nascosta e non si capisce. Io per esempio ho sofferto per anni e tuttora di stress post-traumatico, quindi vedere, non so, mi si avvicina una persona armata, un militare, un poliziotto, io ecco, ho un flashback, gli odori, non so, un tuono mi fa ricordare le bombe, e continuo a soffrire di incubi la notte, perché sono quelle ferite che, ecco, io non sono, lo dico sempre, no? Per rispetto comunque anche alle persone che purtroppo hanno dovuto subire un'amputazione, ma la mia amputazione è dentro e non si vede, ed è una sofferenza incredibile, è uno sforzo immane far capire che c'è dentro, che amputazione grande c'è dentro. Io soffro tantissimo ed è giusto che se ne parli. Io, nonostante soffra, ma lo voglio fare proprio perché voglio far capire alle persone quanto una violenza sessuale rompa e distrugga la dignità di una persona, e questa dignità deve essere ricostruita giorno per giorno, ma con grandi, grandissimi sacrifici, non solo di coloro che l'hanno hanno sofferto e subito, ma anche delle persone che stanno vicino a questa persona. La mia famiglia soffre insieme a me, la mia figlia, il mio compagno soffrono insieme a me. Quindi ecco, c'è bisogno di più appoggio istituzionale, e è per questo che mi sto battendo anche per i miei diritti come vittima di violenza sessuale, vittima di tortura e vittima ci sono diverse convenzioni per cui io avrei diritto a degli aiuti istituzionali, ecco.
Sabrina, la sua sofferenza, la sua ferita interna, ma anche la sua forza, è arrivata con forza ai nostri ascoltatori. Vorrei leggere alcuni messaggi, soprattutto alle nostre ascoltatrici. Anna Rita dice: sei troppo brava, un grazie enorme. E ancora abbiamo un commento molto partecipato di Alida, che dice: un abbraccio con le mie lacrime, una solidarietà infinita a questa meravigliosa e forte donna e scrittrice. Ecco, sono tanti i messaggi di solidarietà. Grazie. E per cui, Sabrina, noi le auguriamo soprattutto di proseguire in questa battaglia che lei non sta facendo solo per se stessa, ma sta facendo per tutte le donne, tra l'altro, e non solo le donne, diciamolo anche, no? Che sono vittime di violenza sessuale come crimine di guerra e che devono avere restituita loro dignità, che significa anche attenzione e partecipazione e non commiserazione. Questo è un punto, credo, particolarmente importante. Grazie ancora Sabrina.
Grazie.
Prioli, per essere stata con noi e averci raccontato questa esperienza collegata al Sud Sudan. Grazie ancora.
L'invito, grazie a tutte per i messaggi, grazie a tutti.
E si chiude così la nostra puntata di oggi di Radio Tremondo. Vi ricordiamo che tutte le nostre trasmissioni, anche questa, potete ascoltarle sul sito di Radio 3, potete scaricarle anche dalla nuova app Rai Play Radio. Se volete ricevere anche la nostra rassegna stampa, potete farlo iscrivendovi alla nostra newsletter. E vi saluta tutta la redazione, vi ringrazia dei messaggi, di essere stati con noi all'ascolto, alla con Luciano Panice, la regina Maria Giordano, che è curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca, Costanza Spocci, la Silvia Battaglia che vi parla. L'appuntamento con Radio Tremondo è sempre domani alle 6:50 con la rassegna stampa condotta Dario Fabri, poi alle 11 con i nostri ospiti, ed è il momento adesso di Radio 3 Scienza. Restate ancora su Rai Radio 3, buon ascolto.